Did you know Microsoft has officially ended support for Windows 10? Upgrade to Windows 11 with an LG Gram laptop. Voted PC Mag's Reader's Choice Top Laptop Brand for 2025. Thin and ultra lightweight, the LG Gram keeps you productive anywhere. And Windows 11 gives you access to free security updates and ongoing feature upgrades. Visit lgusa.com/iHeart for great seasonal savings on LG Gram laptops with Windows 11. PC Mag Reader's Choice used with permission. All rights reserved.
Latitudine Zero, Median Fabric.
The present and the future of content creation.
In questo episodio della Fisica di Polibio, Marco Casolino ci parlerà dell'interessante caso di due buchi neri supermassivi che si trovano nella galassia 4C+37.11, nota anche come 0402+37.9. Uno dei problemi di questi sistemi è che non è chiaro come i buchi neri facciano a scontrarsi tra loro, perché sono troppo grandi e distanti tra loro. Podcast realizzato in collaborazione con la SIPS, Società Italiana per il Progresso delle Scienze. Buon ascolto!
Ciao a tutti, live anche questa mattina italiana, con un video che tratta del scontro di buchi neri supermassivi, o meglio del non scontro di buchi neri supermassivi, perché appunto in realtà uno dei problemi è capire come questi qui facciano a scontrarsi quando si scontrano le galassie per poi formarne uno solo, cosa che ancora non si è osservata, ma questo appunto il curioso caso di 4C3711 è interessante proprio perché sono stati osservati due oggetti, oramai sono quasi 20 anni, separati, molto vicini e che si fanno la corte, ma insomma hai voglia prima che si scontreranno, come vedremo. E i primi articoli appunto risalgono, questo è del 2017, ma in realtà le prime osservazioni risalgono al 2003-2004, sono tutte nel radio, perché solo i radiotelescopi riescono a discriminare sorgenti così vicine. L'abbiamo visto tante volte, soprattutto nella cosiddetta foto del buco nero, sia al centro della galassia che in M87, in realtà non sono foto, sono rielaborazioni al calcolatore che ci danno un'idea di come sia fatta l'emissione nel radio. In questo caso in realtà le emissioni sono molto più intense e le distanze sono molto più grandi, e quindi in realtà non si deve spingere al massimo la macchina del radiotelescopio. Però resta il fatto che i radiotelescopi sono gli oggetti che hanno la risoluzione più alta in assoluto, ma di tantissimo, rispetto a tantissimi altri, a tutti gli altri rivelatori. Il motivo, il trucco è che appunto, come saprete, insomma, sono localizzati, lo vedremo tra pochissimo, su una scala spaziale molto grande e si fa soprattutto interferenza, ossia si salva la funzione d'onda, l'oscillazione dell'onda elettromagnetica, e quindi poi la si rimette insieme e si può fare un gigantesco telescopio equivalente. Comunque vediamo gli articoli, anzi prima salutiamo Monica, Alessandro, Blue Marble, Rosa e Lord Lothian, e appunto l'articolo che ha dato lo spunto a questo video è un articolo di Astrophysical Journal del 2024, ma la storia risale molto prima e si cominciava ad avere chiara che erano due oggetti già dal 2004-2005 e le orbite e le caratteristiche cominciavano a essere pubblicate nel 2014-2017. Questo è un articolo del 2017 che appunto dice vincolare l'orbita della coppia binaria supermassiva 0402+379, che è un modo per chiamare la galassia, o 4C3711, è la stessa cosa. L'altra cosa interessante è che appunto, che io sappia e che si sappia, questo è l'unico oggetto in cui si vedono due buchi neri supermassivi. Cioè noi abbiamo sistemi binari di buchi neri presunto di oggetti compatti, almeno un buco nero è un'altra cosa che non si sa, parecchi, soprattutto nella nostra galassia, anche in altri sistemi, ma di oggetti supermassivi che si orbitano così vicino e che stanno nella stessa galassia è l'unico esempio. Per cui è molto importante studiarle, è molto importante capire come si siano formati e soprattutto poi come si vada ad avere la collisione finale dei buchi neri, perché poi l'abbiamo detto tante volte, ma in realtà uno scontro tipo fantascienza di due pianeti o di due stelle o di due buchi neri, in realtà è molto molto raro. Quando si ha lo scontro di galassie, in realtà è come un gas che si attraversa, sempre come quando c'è tanta folla e uno non si urta, è la stessa cosa, cioè avere proprio lo scontro di due oggetti richiede tutta una serie di meccanismi. E appunto loro parlano con SMBHM, che sarebbe Super Massive Black Hole Binary, un binario supermassivo in questa galassia qui che emette nel radio. Le due sorgenti sono separate e sono a 7 parsec di distanza, quindi 21 anni luce è abbastanza, perché la distanza tra il Sole e Alfa Centauri è 4 anni luce, 21 anni luce è grande, però a questa intensità, a queste masse, loro si orbitano allegramente e ci mettono, lo vedremo, qualche decina di migliaia di anni per fare una orbita. Eccola qua, 30.000 anni. E la massa in questo articolo qua viene data 15 per 10 alla 9, viene data qualcosa, mi pare 28 in 10 alla 10, nell'articolo del 2024 che andremo a vedere. Questo in realtà è più didattico, l'articolo del 2024 è molto molto tecnico, e non, cioè fanno i conti tutti giustissimi, ma è difficile estrarre informazioni che poi siano spendibili e comprensibili in termini anche grafici, però danno queste stime molto, molto accurate. Saluto anche Tropicana e Andrea, e appunto, vabbè, questo è l'abstract, e è interessante perché appunto il punto è che si sa che la maggior parte delle galassie dell'universo hanno il buco nero supermassivo, anche la nostra, in realtà non è chiaro perché Omega Centauri e quelli che vengono presunti essere sono ammassi di stellari nella nostra galassia, ma non si vede questo buco nero supermassivo, non c'è stato che l'abbia fatto, se non ce l'hanno mai avute. E appunto dice, questi dovrebbero essere comuni, così come dovrebbero essere comuni i binari, però no, ce ne sono pochissimi di questi, di questi oggetti qua. E uno dei motivi che potrebbe essere che questi si scusate la telecamera purtroppo becca la luce della questi oggetti, questi buchi neri si scontrano molto velocemente, e quindi lo scontro è rapido, non lo vediamo. Oppure uno dei due viene accelerato e sparato via dalla galassia, da una delle due galassie, e anche lì non lo vediamo. Resta il fatto che però, poi si vedrà negli altri conti, questa cosa qua non è così rapida come sembrerebbe. Poi fanno tutta la discussione tra gli scontri di galassie, o meglio il merging, l'unione di due galassie, se sono due maggiori di galassie delle stesse masse, o due in cui una grande si pappa quella piccola, e a seconda di quello che succede si possono osservare vari effetti, tra cui anche l'emissione di onde gravitazionali, ma non con gli osservatori a terra, probabilmente con l'ISA. Il punto essenziale è che l'energia viene persa in un attrito dinamico tra le due galassie. Questo si vede soprattutto nel caso del Ballet Cluster e degli scontri di ammassi di galassie, che sono quella che viene chiamata, da quelli che propongono il neutralino, la pistola fumante per l'esistenza del neutralino, perché sono particelle che si urtano e appunto non hanno l'attrito dinamico che invece hanno gli ammassi di galassie, e che fanno perdere energia gradualmente ai sistemi binari e alle stelle. Ma insomma la strada è molto lunga per poi farli scontrare. Se sono buchi neri stellari relativamente piccoli e vicini tra loro, è molto più comune, sono tutti quelli osservati dagli osservatori di onde gravitazionali, però parliamo di oggetti che hanno 100 masse stellari, non 10 miliardi di masse stellari, oggetti che stanno vicinissimi tra loro, parliamo di migliaia, milioni di chilometri, che oscillano uno attorno all'altro e quindi perdono energia per onde gravitazionali in maniera molto molto più rapida. Queste distanze qua, appunto, di 30.000 anni luce, no, questo è il periodo, comunque 7 parsec, quindi 21 anni luce, la distanza di 21 anni luce non ce la fanno a emettere ordini gravitazionali, o meglio le emettono, ma le emettono in maniera trascurabile, quindi non è lì il modo con cui perdono energia. Questo è il problema dell'ultimo parsec, cioè come fanno a perdere energia quando sono agli ultimi 3 anni luce di distanza. Tanto per dare un'idea, noi stiamo a 0,05 con questa galassia qui, quindi stiamo qui, è proprio ieri, in termini cosmici, parliamo di neanche frazioni, decine di milioni di anni fa, e quindi è una galassia recente, cioè sono galassie che sono relativamente vicine a noi e la loro dinamica ha avuto quindi tutti i 13 miliardi di anni per evolversi dal Big Bang ad oggi. Come abbiamo visto in tantissimi altri video, oggetti molto più lontani vengono osservati con Hubble o con James Webb, a Z7 grosso modo la risoluzione delle galassie, se c'è un nucleo galattico attivo dietro una lente gravitazionale si arriva, stiracchiando tutto, intorno a 13, per cui tutta un'altra storia. Qui è proprio ieri, ai fini della tempo cosmico. Queste sono altre immagini di galassie. Quella che appunto che è rilevante, non c'è un imaging nel video perché è troppo lontana, c'è solo nel radio, insomma, non è, però avviene più, è avvenuto più o meno così. In questo caso è un'altra foto presa dalla NASA, da Hubble. Le due galassie si stanno scontrando, c'è l'attrazione gravitazionale di tutte le stelle che vengono strappate via a una delle galassie e di nuovo vengono accelerate e magari sparate via dall'altra parte. Notate come Hubble riesce anche a cogliere molto bene la presenza di polvere interstellare nelle due galassie, che è la stessa che copre parte della nostra Via Lattea, quindi insomma le cose tornano. C'è in realtà quest'altra foto molto molto bella dell'ESA, sempre immagine di Hubble, di tutte immagini, tutte galassie differenti, però di nuovo non è l'artist rendition, non è la simulazione, sono proprio galassie che in momenti diversi della loro storia di merging, di accoppiamento galattico. Quindi quando sono molto lontane si fanno bene gli affari loro, cominciano ad avvicinarsi, cominciano a strapparsi, a mutare la loro forma. Questa qui è molto simile a quella precedente. Quando sono ovviamente scale, distanze, grandezze sono tutte differenti, qui lo scontro sta avvenendo, però i due oggetti sono ancora distinguibili. Qui è quasi avvenuto, ma ancora sono distinguibili i due nuclei centrali, e qua il fatto è compiuto e le due galassie si sono unite tra loro. Al centro di ognuna di queste galassie è presumibile, è quasi certo, o comunque nella maggior parte, ci deve essere un buco nero supermassivo. Non si capisce come si siano formati così rapidamente, quello è un altro problema che c'è, perché i buchi neri supermassivi si osservano già qui poche centinaia di milioni di anni dopo il Big Bang e non si capisce, non hanno avuto tempo per formarsi e quindi non è chiaro cosa sia successo. Probabilmente si sono formati per fluttuazioni e oscillazioni della massa subito dopo il Big Bang, ma è ancora un problema apertissimo. Di nuovo, loro che cosa hanno usato? Hanno usato il Long Baseline Array, cioè una serie di radiotelescopi finanziati dalla National Science Foundation, fanno parte del National Radio Astronomy Observatory, poi ci sono vari gruppi, vari incontri, varie cose, insomma, lo dico in maniera approssimata e sbagliata, quindi perdonate, ma insomma la sostanza è questa. La Very Long Baseline Array sono questi qui in rosso, poi c'è anche l'ASA, l'HSA, ma un'altra frequenza, che possono essere uniti o no separatamente. Qui fanno lo zoom su quelli che chiamano gli Stati Uniti contigui, perché non ci vogliono mettere le Hawaii se non si vede niente, ma in realtà ce ne sono altri due, uno a Mauna Kea sulle Hawaii e un altro a St. Croix, e poi ce n'è anche uno europeo. E ovviamente più lunga è la baseline, più si riesce a fare interferometria, maggiore la risoluzione di tutta la baracca. E appunto l'articolo precedente dice: noi ci siamo presi questi osservatori qua, funziona come per gli osservatori nello spazio, dice: io voglio osservare questi qui per tanto tempo, si fa un proposal, viene rivisto periodicamente, perché i programmi osservativi vanno avanti per l'anno successivo, due anni successivi, e appunto queste sono misure fatte nel 2009 e nel 2015 a varie frequenze, e questo si riesce a fare a multifrequenze, certo non è uno spettrometro, ma appunto da grosso modo 5 fino a grosso modo 20 GHz, quindi ben oltre 5, quasi il 5 famigerato 5G, non del telefonino ma del wifi. 2 GHz, 1 GHz è il forno a microonde, infatti niente forno a microonde, sono proibitissimi, ti sparano se li usi in raggio di chilometri da questi oggetti qua, e poi 20 GHz ancora più in alto. È anche interessante i tempi di osservazione, ossia per avere queste misure, questi dati qua, loro stanno accesi ore, cioè 70 minuti, quindi 1 ora e 10, 260 minuti, quindi 4 ore, o anche 5 ore, grosso modo. Quindi questi sono i tempi necessari per avere osservazioni di questo genere qua. E anche la quantità di dati è interessante, perché parliamo di 2 gigabit al secondo, quindi è tanto, ma non è tantissimo. Il punto è che appunto ogni frequenza poi c'è le sottofrequenze, insomma la possiamo far complicata quanto vogliamo, un giorno si potrebbe anche andare a fare una puntata sui radiotelescopi, ma è interessante capire di che ordine di grandezza e di che misure stiamo parlando. Saluto anche Dario, eccole qua, tra l'altro queste sono varie galassie fatte nel radio e si vede l'enorme, la bellissima risoluzione che questi hanno. Di solito le immagini al radiotelescopio, anche quelle che vedremo tra pochissimo, sono molto molto sfocate, e anche quelle dei buchi neri, perché in realtà si va a zoomare proprio al massimo, come disperati, a cercare la risoluzione più ampia dell'oggetto più piccolo che si può avere. In realtà loro fanno la loro bellissima figura se fanno a campo largo, si vede benissimo le emissioni del radio delle galassie a spirale, quelle barrate e così via. Questi sono tutti oggetti osservati nel radio, ovviamente l'immagine è a falsi colori, ma questo non ci preclude di godere della bellezza di queste immagini qua. Ed eccola qua, appunto, qua è uno che quello che fa va a stiracchiare a inverosimile tutta la baracca, va a zoomare in questa galassia che sta a Z005 e osserva che ci sono due emissioni, C1 e C2, compatto 1 e compatto 2, questo qui, non è questo qua, questa è la frequenza più bassa, intorno a 5 GHz, c'è anche un'emissione dei jet, infatti si pensa che questo sia un nucleo galattico attivo, infatti poi ne parlo di Active Galactic Nuclei, e questa è essenzialmente la coordinata X e Y, o meglio, è l'ascensione retta e la declinazione, in pratica è dove è localizzata nel cosmo, nel cielo, in realtà, sulla volta celeste, sulla volta di cristallo, questo oggetto qua. Si distinguono chiaramente i due oggetti e anzi, se andiamo a tutte le frequenze, questa qua è quella di prima, e queste sono appunto 5, 8, 15 e 22 GHz. E in realtà, se uno parte da 22 GHz, vede chiaramente i due oggetti che emettono chiaramente solo lì e non sono i jet, che invece sono presenti alle frequenze più basse, sono ben distinti, sono più o meno tutti nello stesso punto, c'è un leggero shift che poi va corretto, ma insomma, a parte correzioni che loro fanno, ma trascurabili, stanno lì, emettono a tutte le frequenze nel radio, e per questo che appunto sono questi due che sono i buchi neri supermassivi. E questo qui è il jet, che è chiaramente visibile di nuovo a 5 GHz, comincia a svanire, ad affievolirsi a 8, a 15 è rimasta la cuspide, perché poi questo è il jet che si schianta nello spazio interstellare, intergalattico, e qua è praticamente sono rimasti i due oggetti. Oggetti compatti, buchi neri supermassivi, perché solo quelli possono avere quelle masse lì, a meno che ci abbiamo capito proprio niente, e poi si fa tutta l'analisi, tutta lo studio, si corregge per questo leggerissimo offset in funzione delle frequenze, e questa qui è fatto zero la posizione di C1, sia dell'oggetto supermassivo questo qui, dove si trova C2, si trova sfasato di meno 6,86 più 1,48. Questo serve per dire, guardate, a tutte le frequenze che io ho, nei vari campi, nelle varie osservazioni che ho, mi ritrovo una posizione leggermente spostata, ma in pratica è qua. MAS sarebbe milli arcosecondi, quindi parliamo proprio di un'inezia di cielo. E questo di nuovo è l'ennesima testimonianza della precisione incredibile di questi radiotelescopi. In base a quello, in base a come sono messi, anche in base all'effetto Doppler e allo spostamento delle frequenze, si può risalire alla massa e al periodo dei buchi neri. Ovviamente sono tutti correlati tra loro, ovviamente uno dipende dall'altro, e, insomma è complicata quanto volete, ma insomma la sostanza è che in funzione dell'inclinazione delle due orbite, perché noi lo vediamo schiacciato appunto sul cielo di cristallo, in realtà c'è un'inclinazione che può variare in questo caso secondo loro tra 65 e stiracchiandola anche qua 85, ma in realtà tra 65 e 75 gradi di inclinazione, a seconda dell'inclinazione appunto la massa, questa qui è 10 alla 9 masse solari, quindi miliardi di masse solari, è dai 20 ai 50 miliardi di masse solari, oscilla in questo intervallo qua. E il periodo in termini appunto di anni è dai 20.000 ai 50.000 anni di periodo, perché appunto una delle due dipende dall'altra, ma insomma non è tanto importante se 20 o 50 o 40, è importante che quelli sono oggetti compatti, sono supermassivi, si guardano, si corteggiano a una distanza ragguardevole di 7 parsec, quindi 21 anni luce, si circolano uno intorno all'altro in appunto decine di migliaia di anni, quindi hai voglia per emettere onde gravitazionali, scusate qua c'è il velo della censura, ha voglia di emettere onde gravitazionali e, perché non le emettono, che sono troppo distanti, e hai voglia quindi a cadere uno sull'altro. Se poi si vuol fare l'orbita ellittica di uno rispetto all'altro, queste qui sono le varie ipotesi per le varie parametri e per i vari parametri, ma insomma sono ellisse solo su una su scala cosmica di 7 kiloparsec, ma in realtà anche per le stelle che orbitano perigliosamente il buco nero al centro della nostra galassia, si hanno orbite del genere anche molto più strette. Ricordiamo che la stella che passa vicino al buco nero supermassivo nella nostra galassia passa alla distanza che c'è tra il Sole e Saturno, quindi una decina di unità astronomiche, e cadendo nel pozzo gravitazionale, no, in maniera non reversibile, cioè cade, poi si allontana, cade, si allontana, raggiunge quella stella lì il 10% della velocità della luce. Quindi oggetti estremali sono molto più estremali questi di questi. Questi sono estremali perché sono due oggetti incredibilmente pesanti. E qui veniamo appunto al final parsec problem. C'è anche un articolo fatto molto molto bene su Media Enough su questo oggetto qua e sul problema dell'ultimo parsec, perché dice, guarda, il problema è che poi finché loro sono distanti tra due galassie, cioè finché sto qua, è facile che poi buchi neri si avvicinano tra loro perché hanno questo attrito dinamico tra le stelle, o meglio, quando una stella passa vicino al buco nero fa effetto fionda, perché è un problema a tre corpi, la stella e le altre stelle e il buco nero, quindi viene lanciata via, infatti è pieno di stelle buttate via così dalla galassia, accelerate a velocità molto molto rapide. Qui parliamo velocità galattiche sono 200 km al secondo, ma si arriva anche a migliaia di chilometri al secondo. Questa energia viene presa dal buco nero, non è l'evaporazione di Hawking, è proprio un'energia newtoniana classica, viene presa dal buco nero, viene sparata, e questi si allontanano, e quindi via via i buchi neri cadono nel pozzo gravitazionale comune e si avvicinano, però via via che si avvicinano lo spazio che è vicino a loro è ridotto, e quindi l'attrito dinamico con le stelle si riduce, e quindi poi quando sta intorno a 3 anni luce, all'ultimo parsec, non è che ci siano poi tutte queste stelle che ti possono rubare energia per effetto fionda, e quindi poi non si capisce questi come si vanno appunto a scontrare. La conoscenza appunto di questi oggetti qui massivi è quella che può essere visto da l'ISA se volete, cioè l'osservatorio di onde gravitazionali, che però sarà nello spazio, abbiamo fatto un video su questo apposta, che appunto è in grado di vedere questi oggetti più lontani, più intensi, ma con frequenze più lunghe, perché appunto la conoscenza è molto più lenta. Certo, se uno avesse la fortuna di osservarne due che si mangiano nell'ultimo secondo a terra si può fare, però è un evento molto più raro, perché la porzione di cielo che si vede, o meglio la distanza a cui si può andare, è molto più ridotta, e quindi questo è relativamente raro. E appunto questo qui, in questo articolo qua, questo si scarica anche come tutti quelli su Astrophysical Journal tranquillamente, gratuitamente, cioè analizza tutta la questione dell'attrito dinamico, e in pratica qui lui va a vedere il tempo che ci mette in milioni di anni per decadere. Questo è il semiasse maggiore, qui non siamo a un parsec, qui siamo nel migliore dei casi a un decimo di parsec, quindi 0,3 anni luce, qui stiamo a 4%, qualche 0,03 anni luce, 0,0 qualcosa anni luce, ma il punto essenziale è che, a parte le curve e così via, il tempo che ci mettete per scendere lungo questa curva qua è vari milioni di anni, cioè questo qui sono 10 alla 4 milioni di anni, quindi sono 10 miliardi di anni, e questi sono 15 miliardi di anni. E quindi dice, sì, va bene, ma se questi sono i tempi per fare questa cosa qua, posso averci un bonus, un boost, se io intanto un fattore, questo è il fattore di velocizzazione, se io nel frattempo mi mangio altre galassie che mi mettono nuove stelle e mi danno attrito dinamico, però insomma sono numeri molto più grandi, o apparentemente più grandi, della vita dell'universo. E quindi qual è il fenomeno con cui questi buchi neri supermassivi si vanno a scontrare e si inglobano uno sull'altro? Non si sa, perché appunto i tempi sono molto elevati e problema è aperto, poi ci sono varie spiegazioni di attriti dinamici, altri effetti e così via, ma insomma il problema è assolutamente aperto. Veniamo finalmente all'articolo del 2024, del gennaio, su Astrophysical Journal, e qui loro si vanno a fare la cinematica dell'oggetto e soprattutto ristimano la massa di questo oggetto qua, e qui si tirano fuori appunto 28 miliardi di masse stellari compressiva, perché non si riesce a separare una dall'altra. Fanno tutta un'analisi anche qui in spettrale, spettroscopia e così via, e appunto tirano fuori una misura più accurata della massa. Appunto è un articolo molto tecnico, un'analisi statistica molto molto interessante, ma è abbastanza tecnico. Quello che si riesce a capire è che loro appunto, in funzione della posizione del nucleo galattico attivo centrale, lo dividono in varie regioni. I colori sono esattamente regioni statisticamente significative in cui c'è un valore medio di velocità. Vedete che parliamo, questa qui è la mappa sul cielo, il colore è quanta è la velocità tranquilla, chilometri al secondo, 200 km al secondo è la velocità con cui noi ruotiamo intorno alla galassia, niente di che. Però quello che si vede è che lì vicino ci sono innanzitutto alcune regioni che si allontanano, meno 200, meno 100 km al secondo, alcune regioni che si avvicinano tra loro, e queste 200, e sono quelle tra l'altro che hanno una dispersione in velocità in sigma ridotta, cioè sono quelle che sono più coerenti, quindi la posizione del jet. Quindi anche qua su questo loro fanno la loro analisi, che ovviamente vi risparmio, ma in sostanza il picco qua viene a dire: guardate, tutta la nostra analisi per le velocità eccetera eccetera, qui è un po' più alta, può essere arrivare a 400 km al secondo, ma la sostanza è quella, la massa che noi stimiamo per complessivo è 28 miliardi di masse solari, quindi buco nero supermassivo a tutti gli effetti, oggetto binario a tutti gli effetti, la distanza anche loro confermano i 7 parsec, quindi hai voglia prima che si scontrano, e quindi vedremo un po' quello che succederà nel futuro. In termini di galassie, loro dicono, dal punto di vista delle galassie, questo è importante perché vuol dire che quello che stiamo osservando non è una cosa stramba, ma è una cosa tipica. La galassia ospite ha un raggio dell'ordine di questo qui sono 1 kiloparsec, 2 kiloparsec e spicci. Questo qui verde è l'oggetto a 2 kiloparsec, ce n'è un altro un po' più grande, è più massivo, però questo qui è singolo oggetto, questi sono oggetti binari. Questi qui sono tutti oggetti con la galassia ospite più piccola, e con masse più piccole. In generale, l'abbiamo visto anche altre volte, l'idea è che il buco nero supermassivo al centro di ciascuna galassia ha una massa, il buco nero, che è proporzionale a quella della galassia. Eccolo qua, questa in realtà è scala doppio logaritmica, quindi la cosa è un po' più complessa, ma insomma il punto essenziale è che se io decuplico la massa del buco nero, decuplico anche le dimensioni della galassia, molto per pieno. E anche qui è sulla sigma della dispersione delle velocità, ma insomma questo è importante per dire appunto che i due oggetti sono abbastanza tipici, i due oggetti, cioè il sistema binario è abbastanza tipico con tutti gli altri oggetti che appunto ospitano un buco nero supermassivo. Direi che per questo oggetto qua, almeno quello che ne sappiamo, ci possiamo fermare qui. Vale la pena però citare che mentre cercavo la bibliografia eccetera eccetera, se uno cerca 4C3711 ci sono tantissimi video e musica che hanno ispirato tantissimi gruppi. Questa qui, se volete, la potete ascoltare gratis online, c'è lì il link lì, basta cercarlo. È molto 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 particolare, perché appunto è assolutamente musica caotica, come dicono gli autori stessi, ma insomma dategli, direi, un'occhiata o un'orecchiata. Con questo vi ringrazio, vi saluto e alla prossima, ciao.
La fisica di Polibio, orrori cosmici, meraviglie insondabili e oscure realtà, è un podcast originale Latitudine Zero, da un'idea di Marco Casolino in collaborazione con la Società Italiana per il Progresso delle Scienze, realizzato da Latitudine Zero Median Fabric. Showrunner Omar Serafini. Sound design Fabio Marchionni e Julian Ziegler. Post produzione Gismar Boom. Creative producer Annalise Haas e Valentina Folkov. Coordinamento e promozione Veruska Sabucco. La voce di Val 9000 è di Valeria Barbera. Potete seguirci ed interagire con noi sul nostro sito podcast.latitudinezero.media e sul canale YouTube Marco Casolino. Potete anche contattarci scrivendoci all'indirizzo di posta elettronica podcast@latitudinezero.media. Tutti gli episodi sono disponibili gratuitamente sul nostro sito e su tutti i principali servizi di streaming on demand. Il podcast non intende infrangere alcun copyright, i cui diritti appartengono ai rispettivi detentori. E ricordate, il problema oggi non è l'energia nucleare, ma il cuore dell'uomo. Latitudine Zero, Median Fabric.
The present and the future of content creation.
Did you know Microsoft has officially ended support for Windows 10? Upgrade to Windows 11 with an LG Gram laptop. Voted PC Mag's Reader's Choice Top Laptop Brand for 2025. Thin and ultra lightweight, the LG Gram keeps you productive anywhere. And Windows 11 gives you access to free security updates and ongoing feature upgrades. Visit lgusa.com/iHeart for great seasonal savings on LG Gram laptops with Windows 11. PC Mag Reader's Choice used with permission. All rights reserved.